al 20 dice: e Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Questo è il grande mandato, è quello che tutti quanti, in un modo o in un altro, poi vedremo perché, siamo portatori di questa missione. Praticamente è l'origine del movimento missionario, da queste parole qui, perché i discepoli hanno cominciato a trasmettere la parola di Dio, come è stato detto: mi sarete testimoni in Giudea, in Samaria e in tutte, fino all'estremo confine della terra. Ora, la missione è un termine che indica un compito che qualcuno ha, però se si parla di missionari, in genere tutti pensiamo a coloro che hanno lasciato casa e nazioni per andare da altre parti a portare l'Evangelo a coloro che ancora non lo conoscono, o perlomeno lo conoscono poco, perché sono stati raggiunti in maniera parziale. Se si parla di una missione, può essere anche una missione militare, perché quando i militari vanno in giro per il mondo, anche i militari italiani che sono stati in varie parti, e dicono che vanno in missione. Però quando si parla di un missionario non si pensa a un militare che va a combattere altrove, si pensa sempre a qualcuno che porta la parola di Dio in giro, ma non tanto per portare cultura, ma per portare una conoscenza, per trasmettere un'esperienza vissuta a coloro che non ne sanno niente, perché anche loro possono fare un'esperienza diversa, un'esperienza particolare, anche dai brani che si legge, anche come è stato letto, e come quando facciamo le riunioni missionarie vengono lette, molte persone parlano di Gesù Cristo a persone che sono contrari, perché sono islamici molti, e guai a parlargli di queste cose, e lo fanno però mettendo a repentaglio la loro vita, perché hanno da trasmettere una cosa importante, una cosa preziosa, e desiderano, rischiano pur di trasmetterlo, perché desiderano che anche altri possano fare la loro stessa esperienza. E questo qui a volte si trasmette in quei miracoli di Dio che persone che uno ritiene avversario, ritiene nemico, ritiene proprio una persona pericolosa, nel senso di portargli queste notizie, che magari si convertono loro stessi. È successo con delle persone in prigione che, parlandogli di Gesù, queste si sono convertiti, i carcerieri si sono convertiti e hanno accettato Gesù nella loro vita. Il missionario più conosciuto è Paolo. Paolo è stato in giro per una buona parte del mondo conosciuto dell'epoca a portare l'Evangelo, a testimoniare delle cose che Dio aveva fatto, mettendo in atto proprio questo invito. Non è tanto un invito quanto questa, non so come definirla, perché non è un comandamento, è un invito però ad andare e portare l'Evangelo, parlare alle persone. E lui lo ha fatto sicuramente nel modo più adatto che si poteva fare. Lo ha fatto nel modo più adatto perché ha messo a repentaglio la sua vita. E più volte, se leggete nelle lettere di Paolo, c'è dove parla delle sofferenze, delle difficoltà che ha incontrato, ma per amore dell'Evangelo, in senso, non è che uno ama l'Evangelo in se stesso, ama l'Evangelo perché è l'opera che Dio ha compiuto per la salvezza delle persone. E allora lui, che aveva sperimentato in maniera profonda quello che era l'amore di Dio e il valore del suo sacrificio, va incurante, è un modo forse non va bene, perché non è che non si curava della sua condizione, del suo stato, ma lo faceva, metteva a rischio la sua vita pur di portare il Vangelo alle persone, a coloro, prima ai giudei, prima a coloro che erano del popolo iniziale, diciamo, di Dio, e poi agli altri, perché la sua missione era soprattutto impostata verso i gentili, verso le persone che non erano giudaiche. Ora, da questo mandato che Gesù dà, è stato ripreso un po' da tutte le chiese, anche i cattolici hanno i loro missionari, forse sono i più numerosi e di conseguenza sono anche quelli più in vista, e anche queste persone mettono a rischio la loro vita per portare il Vangelo nel mondo, perché possino altri ricevere quelle che sono le benedizioni di Dio. Anche la Chiesa Apostolica ha il suo movimento missionario, e ci sono stati dei periodi più o meno impegnati nelle missioni, e comunque la Chiesa Apostolica stessa nasce da un movimento missionario. Questi missionari che fanno? Vanno nel mondo e cercano di portare non solo la parola di Dio, ma portare anche aiuto, perché molte volte vanno in nazioni povere, dove c'è mancanza delle cose più elementari, più necessarie, e portano aiuti, portano interventi per poter in qualche modo alleviare le loro difficoltà. C'è il prete del Bottegone, Don Baronti, tuo parroco, che lui è impegnato anche come missione in Senegal. Ora stanno facendo un pozzo, l'hanno finito, ora non so se avranno già finito questo, però vanno per portare aiuti concreti, perché quando si porta la parola di Dio va anche concretizzata negli atti, nei fatti stessi. Non può una persona andare da chi soffre la fame e dire: Dio ti benedice, Dio ti procura da mangiare, e non gli porta niente. Dio le fa queste cose, Dio procura da mangiare, Dio aiuta, ma lo fa attraverso le persone. Non li fa spuntare lì il panino col formaggio, perché se c'è prosciutto, secondo chi sono, non si offendano. Bisogna che siano i missionari che vanno, che portano, oltre che la parola di Dio, anche un qualcosa di concreto per dimostrare che l'amore di Dio è qualcosa di tangibile, di reale, non campato in aria. E veramente queste persone si privano loro stessi, se non altro, della disponibilità di benefici che potevano avere nella nazione di origine. E invece hanno rinunciato a queste cose vanno fra zanzare, mosche, tafani, metteteci che vi pare, che quando mangiano non si sa che mangiano, perché insieme a quello c'è anche quell'altro. In Africa, ragazzi, non è facile, insomma, non è tutto bellino pulito. Quindi si mettono a disposizione seguendo l'insegnamento di Gesù e l'esempio di Paolo, per trasmettere, per portare avanti un compito, che questo compito ha un riflesso anche per noi, perché dice che quando l'Evangelo sarà divulgato in tutto il mondo, allora verrà la fine, tornerà Gesù. Quindi è bene che ci sia tante persone che distribuiscono, parlano dell'Evangelo, perché quando il compito sarà concluso, Gesù tornerà e ci accoglierà con Lui. Quindi è un beneficio anche per noi. Non fanno soltanto un beneficio per le persone lontane, ma anche per noi che già abbiamo creduto. Ora, dicevo, questo mandato che Gesù ha dato vale per tutti, ma in maniera diversa. Non tutte le persone hanno le stesse caratteristiche per poter portare il messaggio dell'Evangelo. Dice negli Atti degli Apostoli, perché dunque Paolo evangelizzava in un certo modo. Ora giunsero delle persone che invece evangelizzavano in maniera diversa da Paolo, il che portò dello scompiglio fra le persone che erano state evangelizzate e Paolo e i suoi collaboratori che evangelizzavano in un altro modo. Allora che fa Paolo? Non si mette tanto a questionare con queste persone. Parte e va dagli apostoli. Dopo 14 anni di predicazione va a mettere in discussione il suo operato. Non va a dire, oh, io ho ragione, quelli vengano a disturbare. No, va per sentire qual era la loro posizione. Va, parla di quello che hanno fatto, di quello che è successo, di come stanno andando le cose, e i discepoli, Pietro, Giacomo e altri, si rallegrano di questi fatti e fanno un concilio, perché anche lì in Gerusalemme c'erano due correnti. Fanno il primo concilio, nel quale discutono sul comportamento che devono avere queste persone che ricevono questo insegnamento, qual è l'insegnamento che devono accettare. Paolo, in una sua epistola, dicendo appunto delle problematiche del suo ministero, dice che io sono andato a far valutare l'opera mia affinché non avessi corso in vano, che non avessi perso del tempo. Si mette in discussione Paolo, che ha ricevuto direttamente da Gesù l'evangelizzazione. C'è qualcun altro che ha ricevuto l'evangelizzazione da Gesù? Indirettamente tutti, perché quando qualcuno ci ha parlato di Gesù era lo Spirito Santo che parlava, ma lui l'ha avuta direttamente da lui, ha avuto la visione di Gesù. Fa: Paolo, perché mi perseguiti? Chi sei, Signore? Sono Gesù che tu perseguiti. Chi altro può dire questo? Ma lui, nonostante tutto, si sottomette all'autorità della Chiesa, va, racconta il fatto e viene stilato una norma di comportamento che dice: allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la Chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba, Giuda detto Barzabba e Sila, uomini autorevoli fra i fratelli, e consegnarono loro questa lettera. I fratelli, apostoli e anziani, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dal paganesimo, salute. Abbiamo saputo che alcuni fra noi, partiti senza nessun mandato da parte nostra, vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. È parso bene a noi riuniti di comune accordo di scegliere degli uomini e di mandarveli insieme ai nostri cari Barnaba e Paolo, i quali hanno messo a repentaglio la propria vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Vi abbiamo dunque inviato Giuda e Sila, anch'essi vi riferiranno a voce le medesime cose. Infatti, è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso all'infuori di queste cose che sono necessarie, di astenervi dalle carni sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione. Da queste cose farete bene a guardarvi. State sani. Allora, in questa lettera c'è un discorso che chiarisce abbiamo saputo che alcuni fra noi non erano persone strane, non erano chissà chi, erano persone della Chiesa, erano persone che avevano ricevuto l'Evangelo. Vi hanno turbato con i loro discorsi, sconvolgendo le anime vostre. Perché se uno non ha un mandato, non deve andare a fare il missionario, deve testimoniare, è diverso. La testimonianza vale per tutti, perché siamo chiamati a testimoniare di quello che Gesù, che Dio, ha fatto nella nostra vita, a coloro che sono d'intorno. Ma poi la dottrina va lasciata a coloro che sono più autorevoli, più ferrati, più consapevoli di quello che dicono. E infatti dice che questi erano andati senza che fossero stati, che avessero un mandato particolare, non è che qualcuno l'ha detto andate, si erano basati semplicemente sul fatto che Gesù l'ha detto, via, si va tutti. Infatti, se ci guardate bene nelle epistole di Paolo, dice, uno pensa, pregate perché le persone possano aprire il cuore e andate e predicate l'Evangelo anche voi come fo io, no, dice pregate per me, perché mi si possa aprire delle porte per l'Evangelo, perché è lui il missionario. Non manda tutti in missione, è lui il missionario con i suoi collaboratori, chiaramente. E poi ci sono anche altri missionari, anche Pietro era un missionario, perché Pietro va da un'altra parte. Pietro era per i giudei e Paolo per i gentili, così a grandi linee. Quindi i missionari sono persone particolari con una vocazione particolare e scelti dalla Chiesa, che gli dà il mandato di andare o di qua o di là. Anni indietro ci avevamo Sardella, il missionario che è stato missionario in Albania. La Stefania, sì, c'è la Stefania, ne sa qualche cosa? C'era anche lei sotto le bombe, vero? Anche lui è stato missionario in zone pericolose, in zone che non sapevi se la mattina eri sempre vivo, da racconti che ci sono stati poi riportati, ma ci aveva un mandato. Era stato inviato dalla Chiesa Apostolica affinché portasse il messaggio dell'Evangelo in Albania, una nazione particolarmente chiusa all'Evangelo, dove c'era l'ateismo di Stato, ma si era aperta una porta, uno spiraglio, e era bene approfittare di quello spiraglio per portare quel messaggio anche a loro, perché c'era gente assetata anche là della parola di Dio, di conoscere la parola di Dio. Quindi non possiamo improvvisarci missionari. E quando parliamo con le persone, che è bene che parliamo con le persone, non dobbiamo saper tutto di tutto e dire tutto e trovare la spiegazione ad ogni cosa. Limitiamoci a quella che è la nostra esperienza, quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Come disse quel cieco che fu guarito da Gesù e gli dicevano: ma chi è che ti ha fatto questo? È uno che mi ha fatto. Ma che ti ha fatto? Questo e questo. Ma che dici te di lui? Ma io che dico? Io non lo conosco neanche. Io so questo, che prima non ci vedevo e ora ci vedo. E questa è la testimonianza che dobbiamo portare, quello che abbiamo fatto. Poi dice: ma come può succedere? Ma perché? Ma chi è qui? Chi è là? Come mai c'è lo Spirito Santo? Se non siamo all'altezza, non è una vergogna. Ci sono, anche nella Chiesa, le persone capaci di poter dare queste spiegazioni. Allora si invitano, vieni, ci sono delle riunioni, giovedì sono delle riunioni che possiamo parlare liberamente. Possiamo portare i nostri pensieri, i nostri dubbi e cercare di chiarirceli fra noi. E se magari abbiamo dei conoscenti ai quali abbiamo parlato di Gesù e hanno bisogno di conoscere ulteriormente le cose come stanno, e se non siamo in grado di poterlo fare da noi, invitiamoli affinché possino venire e possino esternare i loro dubbi, le loro perplessità, e si cerca con la grazia di Dio di dare il contributo che possiamo dare. Anche queste persone che erano andate a turbare l'opera di Paolo, e loro dicevano: fammi dovete circoncidere, perché non è che la circoncisione non doveva essere fatta, perché vediamo che continuavano a farla, ma non era quella la base su cui si dovevano fondare i nuovi convertiti, perché è per grazia che siamo salvati. E come dicono anche poi gli apostoli riuniti in quel primo appunto concilio che ci fu, dice: non possiamo imporre agli altri un peso che né noi né i nostri padri hanno potuto portare, quindi limitiamoci allo stretto necessario. E così fu, e la parola di Dio si è sparsa nel mondo e si sta spargendo nel mondo grazie alla testimonianza rafforzata dalla Chiesa. Perché poi è la Chiesa l'organismo nel quale tutto viene, come dire, modellato, formato, arricchito, portato avanti. Si viene in Chiesa e si esce arricchiti in qualche modo, perché si ha da ricevere gli uni dagli altri. E nella Chiesa poi nascono anche queste forme organizzative, perché in qualche modo la Chiesa è un organismo che diceva un pastore che è stato presidente della Chiesa Apostolica al tempo che io mi sono convertito, che diceva: la Chiesa si differenzia da un'organizzazione normale, usuale, che come ce ne sono nel mondo, ci sono tante associazioni, no? C'è l'associazione in un modo, l'associazione in un altro, si differenzia per un 5%, il resto, tante cose, tante regole, tante cose basilari sono le stesse, ma quel 5% è quello determinante, perché è quello che lo Spirito Santo porta avanti. Insieme all'organizzazione umana c'è l'organizzazione di Dio, e anche se è minoritaria in questa forma, però è ampiamente sufficiente per dare una condizione nuova, una condizione diversa alla Chiesa. Quindi noi ci riuniamo una volta al mese per fare delle riunioni missionarie. In queste riunioni leggiamo delle notizie, e preghiamo, facciamo le offerte le fate anche la domenica, per i missionari, sono tutte cose importanti, ma vi voglio, come dire, invitare caldamente a partecipare alle riunioni del giovedì, anche quando si parla delle missioni, in modo da essere più coinvolti, che si possa partecipare non astrattamente, ma avendo dei riferimenti precisi. Ma guarda, in questa nazione sta succedendo questo fatto, quest'altro, c'è quei missionari che sono in difficoltà. Sa più, come dire, coinvolgimento quando si prega per le necessità che ci sono. Se invece non sappiamo niente, sono preghiere un po' campate in aria, che non hanno un riferimento preciso. Perciò io vi invito, partecipate il giovedì, in particolar modo quando ci sono queste riunioni missionarie, ma poi partecipate sempre, perché c'è sempre del buono. Quando stiamo alla presenza del Signore, c'è sempre delle benedizioni che possiamo ricevere. E del resto, la Chiesa siamo noi, e se le cose vanno avanti è per la partecipazione di tutti, sia appunto coinvolgendoci gli uni gli altri nella preghiera, nelle offerte, perché sono necessarie anche quelle, ma in tante altre cose la Chiesa possa andare avanti, possa crescere nel luogo dove ci troviamo, ma anche altrove, per la gloria di Dio. Perché questo è quello che ci interessa, dare gloria a Dio, che possa essere Lui a beneficiare del ringraziamento. Non certo, i missionari fanno un'opera meravigliosa, però il ringraziamento va sempre a Dio, perché è Lui che muove i cuori, muove le persone, muove la sua Chiesa affinché tutto possa essere fatto con decoro e con ordine. Il Signore ci benedica. Chi viene?
Abbiamo ricevuto un mandato e abbiamo intenzione di adempierlo. Abbiamo una missione da compiere e non intendiamo come.